Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato nel 2021 da Eclettica Edizioni, Bugie coloniali, leggende, fantasie e fake news sul colonialismo italiano. È un saggio di Alberto Alpozzi, dedicato alle controversie che circondano la presenza italiana in Africa, in 156 pagine. L'autore, fotoreporter e collaboratore di riviste storiche, propone una rilettura polemica della storiografia e della memoria pubblica sul colonialismo italiano. Il suo obiettivo dichiarato non è negare la natura coloniale dell'espansione italiana, ma verificare attraverso documenti d'archivio, fonti pubbliche e materiale iconografico alcune affermazioni ricorrenti, le modalità di acquisizione dei territori, l'abolizione della schiavitù, il lavoro indigeno, scuola, religione, usi locali e impatto economico delle opere coloniali. Il libro si colloca dunque nel dibattito sul revisionismo storico e sulla persistenza di narrazioni contrapposte, da un lato l'immagine autoassolutoria degli italiani brava gente, dall'altro una lettura che Alpozzi giudica selettivamente accusatoria. È un testo di intervento, più che una sintesi accademica generale, pensato per riaprire questioni documentarie e interpretative tuttora divisive. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, verificare le narrazioni coloniali attraverso documenti e fonti primarie. Il nucleo metodologico di Bugie coloniali è la richiesta di sottoporre le affermazioni storiche a un controllo delle fonti. Alpozzi dichiara di fondare la propria analisi su documenti pubblici, ricerche d'archivio e immagini d'epoca, anziché limitarsi a ripetere interpretazioni consolidate nella pubblicistica. Questa impostazione guida la trattazione di interrogativi concreti sulla storia italiana in Africa, come furono ottenuti i possedimenti coloniali, quale fu il quadro normativo sul lavoro e sulla schiavitù, quali possibilità di istruzione vennero offerte alle popolazioni locali e quale rapporto vi fu con pratiche religiose e culturali preesistenti. Il valore dell'approccio sta nel richiamo a distinguere tra prova, interpretazione e slogan. Un documento, tuttavia, non parla mai automaticamente da sé, occorre stabilirne autore, finalità, destinatario, datazione e rapporto con le condizioni in cui fu prodotto. È precisamente qui che si concentra anche una riserva critica emersa tra i lettori. Una selezione documentaria può essere persuasiva, senza risultare di per sé esaustiva, se non viene messa in dialogo con fonti indipendenti e con il contesto politico del periodo. Il libro è quindi utile soprattutto come invito a verificare le formulazioni assolute e a considerare la ricerca storica come una pratica di confronto fra evidenze, non come adesione a una memoria precostituita. Secondo, schiavitù, lavoro indigeno e condizioni sociali come questioni da distinguere. Una parte centrale del volume riguarda temi che non possono essere ridotti a un unico giudizio: abolizione della schiavitù, contratti di lavoro e possibili forme di lavoro coatto nelle colonie italiane. Alpozzi presenta queste questioni come esempi di ambiti nei quali la discussione pubblica avrebbe trasformato vicende complesse in formule nette e indistinte. La distinzione analitica è necessaria. L'adozione di norme abolizioniste, per esempio, non esaurisce da sola la verifica delle condizioni effettive di reclutamento, mobilità, remunerazione e tutela dei lavoratori. Allo stesso modo, la presenza di rapporti contrattuali non consente automaticamente di escludere coercizioni, asimmetrie di potere o violenze amministrative. Il merito della scelta tematica è portare l'attenzione dai giudizi generali alle pratiche e alle istituzioni specifiche che regolavano la vita coloniale. Il limite della prospettiva proprio perché il libro vuole confutare generalizzazioni ostili. È il rischio speculare di usare alcuni casi o atti normativi per ricavare un'immagine complessivamente più benevola dell'esperienza coloniale. Una lettura critica deve perciò tenere insieme norme e loro applicazione, iniziative dichiarate e rapporti di dominio, trasformazioni materiali e costi umani. In questo senso il testo contribuisce a porre domande necessarie, ma richiede al lettore di confrontarne le risposte con una bibliografia plurale. Terzo, infrastrutture, scuola e sviluppo, il problema di valutare eredità e finalità coloniali. Alpozzi contesta l'idea che la storia coloniale italiana debba essere raccontata esclusivamente attraverso errori, repressioni e fallimenti, sostenendo che siano stati sottovalutati interventi in ambiti quali infrastrutture, agricoltura, istruzione e amministrazione. Nel primo volume, le domande su scuole frequentate dagli indigeni, sfruttamento delle risorse e tutela di usi, costumi e religioni locali, servono a esaminare proprio la relazione tra progetti di modernizzazione e società colonizzate. È una questione storicamente rilevante, perché ogni opera pubblica può avere effetti molteplici, può introdurre servizi e collegamenti, ma anche rispondere anzitutto a esigenze militari, estrattive, fiscali o di controllo territoriale. Perciò la semplice esistenza di una strada, di una scuola o di una bonifica non è sufficiente a definirne il significato storico. Bisogna chiedersi chi decideva, chi vi accedeva, chi ne sosteneva i costi e quale gerarchia giuridica regolava i benefici. Il libro si distingue per voler sottrarre questi temi a una rimozione preventiva e per insistere sulla necessità di esaminare dati e documenti al tempo stesso. La sua tesi di una sistematica cancellazione delle realizzazioni italiane va valutata con cautela, riconoscere opere e politiche non deve trasformarsi in una compensazione morale che attenui la struttura diseguale del dominio coloniale. L'analisi più solida tiene insieme risultati materiali, intenzioni e conseguenze. Quarto. Contro la memoria semplificata tra autoassoluzione nazionale e letture accusatorie. Il titolo, Bugie coloniali, segnala un attacco diretto alle narrazioni che l'autore considera leggende, fantasie o fake news sul colonialismo italiano. Alpozzi si oppone a quella che descrive come una rappresentazione univocamente negativa, alimentata da citazioni decontestualizzate, omissioni e un clima di censura culturale associato alla cancel culture. Il bersaglio non è soltanto una singola tesi storica, ma il modo in cui il passato entra nelle controversie identitarie del presente. Questa impostazione rende il libro un contributo apertamente schierato, non offre una ricostruzione neutra e totale dell'espansione italiana, bensì un controcanto destinato a contestare una storiografia che l'autore ritiene dominante. Tale collocazione richiede una particolare vigilanza critica. La memoria del colonialismo italiano è stata a lungo segnata anche dal mito consolatorio degli italiani, brava gente. Una formula che può minimizzare conquiste armate, discriminazioni e repressioni. D'altra parte, una storiografia responsabile non dovrebbe sostituire quel mito con schemi privi di differenze cronologiche, geografiche e istituzionali. Il contributo più interessante del volume consiste nel rendere visibile questa tensione, invita a diffidare dei racconti troppo lineari, ma il lettore deve applicare lo stesso criterio alle sue confutazioni. La polemica è utile se diventa occasione per ampliare il campo delle fonti e delle domande, non per sostituire una narrazione assoluta con un'altra. Infine, il colonialismo italiano, nel confronto europeo senza gerarchie morali automatiche. Tra gli obiettivi dichiarati di Alpozzi vi è il confronto fra il colonialismo italiano e quello delle altre potenze europee. Alcune recensioni favorevoli apprezzano proprio il tentativo di evidenziare differenze di scala, pratiche e contesti, contro l'appiattimento dell'esperienza italiana su modelli imperiali più vasti e longevi. Il confronto comparativo è indispensabile. L'Italia ebbe una traiettoria coloniale specifica, più tarda e territorialmente diversa da quella britannica o francese, e attraversò fasi liberali, fasciste e postbelliche, che non possono essere fuse in un unico blocco. Ma comparare non equivale a costruire una graduatoria morale. Il fatto che altre potenze abbiano esercitato violenze più estese o controllato imperi più grandi non elimina la necessità di analizzare responsabilità e forme di dominio italiane nei loro contesti. Analogamente, rilevare differenze nelle politiche scolastiche, amministrative o nei rapporti con le elite locali non autorizza conclusioni generalizzate sulla presunta maggiore benevolenza di un colonialismo rispetto a un altro. Il libro è utile quando costringe a precisare i termini del paragone, tempi, territori, norme, attori e fonti, e meno convincente quando il contrasto con gli altri imperialismi rischia di diventare una difesa identitaria. La comparazione rigorosa, anziché assolvere o condannare in anticipo, aiuta a comprendere sia le peculiarità italiane, sia l'appartenenza dell'Italia al più ampio sistema coloniale europeo. In conclusione, Bugie coloniali si rivolge soprattutto a lettori interessati alla storia dell'Italia in Africa, alla storia della memoria e alle dispute sul modo in cui si usano le fonti nel dibattito pubblico. Può essere utile anche a studenti passi appassionati che vogliano individuare domande di ricerca precise: schiavitù, lavoro, scuola, religione, infrastrutture e statuto dei territori, senza accontentarsi di etichette generali. Il beneficio intellettuale principale non consiste nell'offrire una parola definitiva sul colonialismo italiano, ma nello stimolare la verifica: quali documenti sostengono una tesi, quale contesto manca, quali voci restano fuori dalla selezione. In una materia così politicamente sensibile, questo esercizio è essenziale. Il volume si distingue da molte introduzioni generali perché adotta una forma breve, polemica e documentaria. Non mira alla panoramica complessiva dell'intera vicenda coloniale, bensì alla confutazione di specifici luoghi comuni che Alpozzi ritiene infondati o deformati. Proprio questa scelta ne costituisce insieme la forza e il limite. Il libro è diretto, ricco di interrogativi concreti e attento all'apparato iconografico, ma la sua impostazione revisionista richiede un confronto con studi di orientamento diverso e con la storiografia accademica specialistica. È consigliabile a chi desidera mettere alla prova narrazioni consolidate, non a chi cerca un manuale esaustivo e definitivo. Letto criticamente, contribuisce a una discussione più esigente, riconoscere complessità, distinguere i livelli delle prove e rifiutare sia l'autocelebrazione nazionale, sia le semplificazioni ideologiche. Se vuoi supportare Alberto Alpozzi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.